Vi diciamo semplicemente benvenuti nel nome prezioso e santo del nostro amato Signore Gesù Cristo. Siamo sempre riconoscenti che possiamo riunirci, possiamo venire insieme e che possiamo ascoltare la parola di Dio. Non possiamo riunirci senza essere disturbati. Tutto è la grazia di Dio, anche tutti quelli che magari sono qui per la prima volta, sentitevi bene nel nostro mezzo, siate di nuovo benvenuti, abbiamo fratelli e sorelle che sono qui per la prima volta, volete alzare la mano? Ci sono? C'è qualcuno? Sì, grazie, grazie. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio benedica tutti. Poi abbiamo particolarmente dal fratello e dalla sorella Rus i saluti di cuore, poi dal fratello e dalla sorella Pesal saluti e poi non ho annotato tutto, ma saluti dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Russia, da Mosca, da Nairobi, da Johannesburg, da Kapstadt, da Buschemai, da Ndotombie, il nostro vecchio amico, poi da Atlanta saluti, da Gabon, da Luganda, da Burkina Faso, poi abbiamo saluti dal fratello Graf, poi saluti dal fratello Stefano, dal fratello Wallström saluti, e qui saluti dal fratello John da Bucarest, e poi oggi ho saluti particolari dal mio vecchio amico che molte volte mi ha accompagnato nel Pakistan e nell'India, il nostro fratello Ostaroth, e scrive come prima cosa quando ti scrivo queste parole sento una cosa in me grande. Riconoscimento. Grande riconoscimento, grande profondo riconoscimento che tu ci sei e che io ho potuto conoscerti. E poi parla del ministero e parla dei viaggi che insieme abbiamo fatto. Poi saluti da Dublin, in Irlanda, saluti dal Congo, da alcune città, e poi anche saluti da Guyana equatoriale, dappertutto saluti di cuore. Siamo uniti con tutti di cuore e ci rallegriamo anche che i nostri fratelli e le nostre sorelle dalla Finlandia sono oggi qui e da tutta l'Europa, da tutte le nazioni vicine, anche dall'Italia. Dio vi benedica particolarmente e poi tutti i nostri amici, particolarmente i servitori, che il Signore ci benedica tutti riccamente. Come voi sapete, abbiamo avuto un viaggio in Israele che è stato molto benedetto. 5 si sono lasciati battezzare. Era un viaggio molto benedetto. In 5 lingue abbiamo tenuto le prediche con più di 80 persone, 50 eravamo noi, e poi sono venuti, si sono aggiunti 25 e poi ancora 5 e poi 3 e poi alla fine eravamo più di 80 persone. E come detto, per primo la domanda è chi è stato già in Israele, alzate la mano, guardate, Dio benedica, e chi vuole andare ancora in Israele, chi vuole venire ancora in Israele, guardate, era davvero potente. Si vede i luoghi del Vecchio e del Nuovo Testamento dove Dio ha operato, e quando il nostro fratello Zwicka stava nel Mar Rosso e tutti ascoltavamo quello che lui aveva da dirci, allora all'improvviso vennero le parole nelle sue labbra, il Mar Rosso è 1500 metri di profondo, e ho pensato in me stesso, che cosa fa la differenza per Dio quando Dio dice alza il tuo bastone sopra il mare e lo dividerò? Allora Mosè aveva bisogno soltanto di alzare il bastone e Dio ha diviso, e il mare era lì con due pareti, destra e a sinistra, e il popolo di Israele passò per il mezzo, e il faraone con tutte le sue persone sono stati seppelliti di un seppellimento mentre erano vivi, sono stati seppelliti lì. E poi del Monte degli Ulivi, e poi abbiamo guardato su Gerusalemme, abbiamo nel Monte del Tempio, e abbiamo trovato allegrezza che il tempo si è avvicinato, abbiamo capito che Israele per mezzo di distrette particolari deve andare per questa via come nessun'altra nazione nella terra, ma Dio anche con Israele arriverà alla meta, e nel monte Sion, anche dove anche siamo stati, edificherà il suo regno come è scritto. La cosa più bella, oppure la cosa che ci ha emozionato di più, era nel giardino di Getsemani e poi nel Golgota, il giardino della tomba, meraviglioso quando si può viaggiare, si può fare un viaggio del genere nella nazione della Bibbia. E poi abbiamo capito che nei primi mesi di quest'anno è successo più di quanto successo molto più di quanto è successo mai prima, se c'è stato incendi, allagamenti, terremoti, oppure i vulcani che sono accesi, dovunque si guarda, davvero effettivamente succedono e sono successe già tante cose, e poi tutte le crisi che ci sono, le nazioni sono nella crisi, le nazioni e le banche, tutto è una crisi dappertutto. E io vi dirò questo, non diventerà meglio, diventerà ancora peggio, ma noi che abbiamo la speranza vivente in noi e sappiamo che il Signore nel nostro tempo ha dato la sua promessa e che Lui la compirà, noi ci aspettiamo il ritorno del nostro Signore nel nostro tempo. Lo diciamo apertamente perché il Signore nei tre Evangeli disse chiaramente: quando vedrete che queste cose succedono, allora alzate il vostro capo, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Abbiamo riconosciuto chiaramente i segni dei tempi e ci rallegriamo che possiamo vivere adesso e che abbiamo trovato grazia da Dio. Quando uno parla della grazia, allora mi sono venute due parole in mente, due parole nel cuore, una dall'Evangelo di Luca, capitolo 11, e poi da Luca capitolo 1. Oggi parleremo di quello che successe a Pentecoste sulla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento e del ristauramento, che tutto deve ritornare nello stato originale. Ma ascoltate qui le parole di Luca 11, versetto 23, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. E poi il nostro Signore segue, e poi una donna ha alzato la sua voce nel versetto 27, e nel versetto 28 il nostro Signore la corretta subito in quel momento. Versetto 27, mentre egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti. Ma il nostro Signore gli disse, è scritto così, ma egli disse: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questa è la miglior spiegazione, che anche che Dio non vuole che Maria sia elevata così, non un grembo, non qualcos'altro, ma al nostro Signore appartiene la gloria, perché la scrittura doveva compiersi. Adesso in Luca 1, 28, in Luca 1, versetto 28,
als nun der Engel bei ihr eintrat,
l'angelo entrato da lei disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Tu favorita dalla grazia da parte da Dio, vuol dire, versetto 30 è scritto quello che vuol dire. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Ha trovato grazia davanti a Dio, la parola della promessa l'ha ascoltato e l'ha creduta affinché poteva venire a compimento. Lo stesso succede con noi. Noi ascoltiamo le parole di Dio, riceviamo tutte le promesse in fede, allora non viene innalzato un uomo o un profeta, ma tutta la gloria appartiene all'Iddio Onnipotente nel nome di Gesù Cristo nostro Signore, così come abbiamo letto. Adesso, fratello e sorelle, Adesso io penso che uno dei compiti più difficili di parlare del fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento, sul battesimo, dei doni spirituali, di parlare di questo, di quello che negli Atti degli Apostoli e anche nelle lettere possiamo trovare. Effettivamente è così che tutte le chiese nell'insegnamento si sono stabilite come vogliono credere e quello che vogliono credere, tutto già fermo in loro. Noi abbiamo anche stabilito qualcosa e questo che abbiamo stabilito si trova in questa parola. Dai cantanti abbiamo ascoltato nel nostro cuore, così come all'inizio, così come alla fine, che noi come corpo del Signore, come Chiesa di Gesù Cristo, veramente dobbiamo metterci a disposizione di Dio, così che Lui possa operare in noi e che noi possiamo trovare il nostro posto in Lui. Quando siamo stati a Gerusalemme una sera nella riunione, ho detto: noi dobbiamo seguire il nostro Signore attraverso Getsemani fino al giudizio davanti al Pilato, fino alla croce del Golgota, affinché noi con Paolo possiamo dire: voi tutti conoscete e a memoria il passo Galati 2:20, adesso non vivo più io stesso, lì è scritto la parola io stesso, vogliamo leggerlo, ma Cristo vive in me. Da questo appartiene anche che noi come il Redentore nella via verso la croce in Getsemani disse: non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta, che noi veramente crocifissi con Cristo e che con Lui per risuscitare una nuova vita. In Galati 2:20 leggiamo: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Due volte se stesso, adesso non vivo più io stesso. Gesù Cristo, Lui stesso si è dato per me affinché la mia propria vita finisca e il Signore possa operare. Rallegratevi in questo, fratelli e sorelle, perché le promesse di Dio rimangono, non sono scosse, e noi abbiamo la Sacra Scrittura, abbiamo la parola di Dio, abbiamo dall'inizio in Isaia 8 della pietra angolare, poi nel Salmo 18 la pietra angolare è stata rigettata e nei quattro Evangeli si è riferito di questo, in Atti 4:11 Pietro ne ha parlato e poi abbiamo la parola della pietra finale in Zaccaria 4 menzionato che la pietra finale grazia cantando, lodandolo, verrà portata questa pietra, la pietra angolare, la pietra è la prima pietra, è il fondamento che viene fatto, è la pietra finale, è l'ultima pietra dove no, due pietre non possono essere messe una accanto all'altro, ma l'ultima pietra è la pietra angolare che viene messa alla fine. E il Signore edifica la sua Chiesa. Lui è Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Lui è la pietra angolare. E possiamo leggere tutti i passi biblici. Gli scrivi l'hanno rigettato, gli edificatori l'hanno rigettato, questa pietra preziosa. Magari possiamo leggerlo. E lo stesso succede adesso con la pietra angolare. Non sanno cosa farne con questo, e per la grazia di Dio possiamo sapere chi è Gesù Cristo veramente. Adesso ascoltate quello che in Isaia 28 è scritto nel versetto 16. Dio benedica anche la traduzione, versetto in Isaia 28, 16. Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. E poi versetto 17, io metterò il diritto per livella e la giustizia per piombino. La grande ne spazzerà via il rifugio di menzogna, e le acque inonderanno il vostro riparo. Chi crede non sarà confuso. Allora la volontà di Dio gli viene rivelata. Poi in Isaia capitolo 8, Isaia capitolo 8, qui abbiamo il versetto 14 e 15. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Poi parleremo degli altri passi biblici. Adesso il versetto 15. Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Noi non giudichiamo, ma noi portiamo un grande dolore con noi, che il popolo di Israele 4.000 anni ha aspettato il Redentore, e quando venne non l'hanno riconosciuto, avevano le loro interpretazioni, e quello divenne per loro un laccio e una rete, come qui è scritto, per le due case, cioè Gerusalemme e anche Israele. E se poi pensiamo a questo, quello che nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli è scritto, cioè che da una parte gli uni l'hanno rigettato, e gli altri l'hanno ricevuto e sono stati benedetti. Per menzionare questo, che adesso alla fine del tempo della grazia Dio fa storia di salvezza e tutti quelli che sono nelle proprie interpretazioni non riconosceranno quello che Dio fa, anzi parleranno contro questo come i scribi in quel tempo hanno fatto. In Atti 2:14, e adesso magari avrei letto la parola di Zaccaria 4 per mostrarci che alla fine del tempo della grazia, secondo la parola profeta, deve succedere quello che noi aspettiamo. Zaccaria, non parlerò delle lampade, come è scritto nel versetto 2, ma qui nel versetto, in Zaccaria 4, versetto 6, Zaccaria 4, 6. E questa è la parola che il Signore rivolse a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. E poi, chi sei tu, o grande montagna? Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura. Egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Si potrebbe leggere di più. Il nostro Signore porta la sua Chiesa a compimento in questo tempo. Lui che ha fatto l'inizio e con grande grazia è stato coronato, e che lo Spirito ha dato lo Spirito Santo affinché lui abbia il potere sulla sua Chiesa. Qui leggiamo negli Atti 2, Atti capitolo 2, dal versetto 14, qui è scritto: ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. L'abbiamo sempre detto, per prima Dio ha dato delle promesse e quando il tempo era compiuto, allora ha adempiuto le promesse. l'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento per mezzo dello spargimento dello Spirito Santo era così predestinato da Dio come il soffrire, la morte, la redenzione che Dio ci ha donato. Tutto questo era stabilito da Dio in anticipo. Nel profeta Joel abbiamo la promessa e noi tutti sappiamo che tutto si è compiuto come lì era scritto e come anche ancora oggi è scritto. Adesso andiamo a Matteo 3 e affinché tutti sappiate vi chiedo sinceramente vi chiedo di non opponervi nel vostro cuore alla parola di Dio, che noi semplicemente ci preoccupiamo non soltanto di dire io credo ogni parola, io credo come dice la scrittura e poi in qualche momento siamo riservati e davvero non possiamo credere così esattamente e non abbiamo proprio l'approvamento interiore. Questo non ce lo possiamo permettere più. Noi abbiamo bisogno di essere d'accordo con ogni parola di Dio e di approvarla, perché ogni parola di Dio è sì e amen. Se noi parliamo della redenzione secondo la parola, della nuova nascita, del rinnovamento, del battesimo dello Spirito Santo, noi dobbiamo di cuore e possiamo credere di cuore come dice la Scrittura, e così possiamo quello che il Signore ha promesso, possiamo anche viverlo. Qui in Matteo 3 abbiamo dal versetto 12 abbiamo queste parole, magari il versetto 11: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Questa è la santa parola di Dio. Così Giovanni, sotto la guida dello Spirito Santo, l'ha dovuto dire. Lui battezzò in acqua quelli che sono diventati credenti, che hanno creduto il suo messaggio e nello stesso tempo ha annunziato: voi che credete il mio messaggio qui, venite, io vi battezzo con acqua, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Dite amen a questo, naturalmente. E poi versetto 16: Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E adesso per ogni figliolo e per ogni figliola di Dio, che cosa avviene nel cuore più profondo? Questo pensiero: Signore, lascia farmi fare la stessa esperienza, Signore, che il tuo compiacimento che venga espresso che tu col tuo spirito scendi. E così volevo prendere i citati del fratello, le citazioni del fratello Branlow, e lui dice: e quando è la prova che uno è stato accettato da Dio, quando il Signore conferma la sua parola in modo soprannaturale in noi tutti e ci dà le stesse esperienze come all'inizio. Poi abbiamo in Luca 24, la promessa potente in Luca 24, versetto 49. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Non era soltanto un desiderio, questo era un comandamento, un comando. Rimanete qui, voi siete miei testimoni, voi in Giudea, in Samaria e fino agli estremi della terra dovete dare testimonianza. Io vi ho fatti miei testimoni, ma per favore rimanete in Gerusalemme finché riceviate la promessa del mio Padre mio, e così siate rivestiti di potenza dall'alto. Pensiamo a Pietro, senza giudicare. Tre volte ha rinnegato il Signore, di conoscere il Signore. A Pentecoste era un altro Pietro, era un altro uomo di Dio, un uomo cambiato. Il gallo ha cantato, ma nel frattempo erano successe tante cose. Lui ha visto il Signore, l'ha vissuto come risuscitato, poteva dire: noi dopo la sua risurrezione abbiamo mangiato e bevuto con lui. Era presente quando il Signore ai suoi discepoli li prese fino a Betania, dall'altra parte del Monte degli Olivi, e alzò le sue mani e li benedisse. E l'ultimo, gli diede l'ultimo comando di missione. Qui vediamo quello che il Signore in quel tempo disse si è compiuto così esattamente. E adesso qualcuno penserà: che c'è di particolare nel battesimo? Che cosa succede veramente? Che cosa successe all'inizio e che cosa succede oggi ancora? Diciamolo, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eternità. E Lui battezza con lo Spirito, col fuoco. E fratelli e sorelle, se noi siamo convinti di cuore di questo, che noi viviamo nell'ultima generazione, le profezie bibliche dappertutto, in tutti gli estremi della terra vanno a compimento, e sappiamo che il rapimento succederà, allora dobbiamo avere la forza dello Spirito Santo affinché il nostro corpo mortale venga fatto vivente per mezzo della potenza di Dio, della forza di Dio che abita in noi. Vogliamo parlarne solo come una teoria della chiamata fuori, della preparazione, o abbiamo il santo dovere di dire: se noi tutti vogliamo partecipare a questo, allora noi tutti dobbiamo ritornare all'originale e avere le stesse esperienze con Dio e fare le stesse esperienze con Dio. La Chiesa alla fine deve essere nell'equilibrio biblico, deve essere riportata a questo. Adesso una domanda: chi sa che il parlare in lingue appartiene anche al comandamento di missione? Chi lo sa? Alzate la mano, chi lo sa? Ma sinceri, siamo sinceri, non soltanto alzare la mano. Se noi nella Sacra Scrittura leggiamo, allora abbiamo Matteo 28, il comandamento della missione, in Marco 16, in Luca 24 e anche in Giovanni 20, e in Luca 16 il nostro Signore, fra altre cose, disse il seguente. Luca 16, che cosa ho detto? Luca 16, no, scusatemi, volevo dire Marco 16, scusate. Qui in Marco 16 è scritto la missione, Marco 16, 16, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. C'è un uomo nella terra che può scancellare qualcosa di questo e dire: questo lo credo, ma con questo ho le mie difficoltà? No, se noi testimoniamo di vivere di ogni parola di Dio e ogni parola di Dio di crederla, allora è venuto il tempo dove noi vivremo quello che è scritto qui. Perché la missione viene compiuta per l'ultima volta e tutta la Chiesa deve essere deve accompagnare questo. Quello che in Atti 2 successe apparteneva all'eseguimento della missione, al rivestimento con la forza dall'alto, affinché i doni dello Spirito potevano operare, potevano essere e fra l'altro anche il parlare in lingue. La lingua deve essere messa al servizio di Dio. È scritto qui, e si tratta di questo, e si tratta di questo. E qui abbiamo la descrizione di Paolo, o la sua descrizione in riferimento al battesimo dello Spirito Santo, in 1 Corinti 12 e 13 e 14, e poi viene alla fine, dice: se parlerei nelle lingue degli uomini e degli angeli e non ho l'amore, allora non sarei un nulla. Con questo siamo tutti d'accordo. Ma che prima disse: io parlo in lingue più di voi tutti, E allora che diciamo di questa? E poi lui dice, se io vengo in una riunione, allora voglio parlare meglio cinque parole che hanno significato che migliaia in lingue. Credetemi, una sapienza così di Dio come quest'uomo di Dio per grazia aveva ricevuto di ordinare tutto biblicamente e di portarlo tutto in equilibrio affinché nulla esce fuori dai binari. Qui in Atti degli Apostoli 2, in Atti 2 abbiamo la conferma, leggiamolo, dal versetto 1, quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento, impetuoso, che soffia, e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. E poi viene tutta la descrizione di quello che è successo in quel tempo. Che cosa vogliamo dire con questo, fratelli e sorelle? Devo sottolinearlo di nuovo. Io non mi posso permettere, per mandato di Dio, di Dio Onnipotente, di aver predicato e poi di vivere, che fratelli e sorelle che hanno ascoltato la sua parola dalla mia bocca, che non sono partecipi nel rapimento, questo non lo sopporterei. Io voglio avere fiducia in Dio, voglio crederlo e voglio credere che tutti quelli che secondo la Scrittura credono verranno nel possesso di tutte le promesse, che tutte le promesse si compiono, perché no? A Zurigo l'ho menzionato, no, non bisogna farlo sempre, ma dopo la guerra c'erano ancora dei risvegli. Tutti quelli che erano fuggiaschi, che non avevano nulla, ma una cosa avevano: avevano ore di preghiera. E non chiedete che tipo di preghiere, la sera, e andava al di fuori della mezzanotte, ore di preghiere. Io mi augurerei che il tempo verrebbe di nuovo. Che cosa era? Era il tempo della distretta. Il tempo della distretta era risveglio. Lo Spirito di Dio operava in modo potente. Non voglio parlare dei particolari. L'ho vissuto personalmente dal 1949. Io so di cosa parlo. E ho usato tutti gli anni, li ho usato di portare il messaggio del pieno Evangelo in tutto il mondo, e questo l'ho usato. Io sapevo sempre che l'ultima chiamata deve venire fuori e che gli ultimi devono essere aggiunti prima che il Signore fa il compimento. Lui farà il compimento non per potenza né per forza, ma per mezzo dello Spirito di Dio succederà. Ma in noi questo desiderio deve diventare grande, che possiamo dire: amato Signore, per favore, Tu l'hai promesso, così era all'inizio. Dammelo, Signore, e io vi dico: succederà, perché Dio l'ha promesso nella sua parola. La fine deve essere uguale all'inizio. Sì, perché la lingua, le lingue di fuoco, la lingua è qualcosa di cattivo e Dio ha usato un apostolo per parlare, per descrivere la lingua, era Giacomo. Non ha potuto trovarne uno migliore di Giacomo per descrivere quello che si fa con la lingua, quello che è con la lingua. Si può aprire qui, è scritto nel capitolo 1, versetto 26, se uno pensa di servire Dio, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. Chi pensa di servire Dio e non tiene a freno la sua lingua, allora inganna se stesso, la sua religione è vana. Perché? Perché lui con la lingua fa del danno, e per questo la lingua deve essere purificata dal fuoco di Dio per poter essere messa al servizio di Dio. In Giacomo 3, 5 fino a 8 sono parole che quasi non si possono leggere in mezzo ai credenti. Leggiamolo, non si tratta di noi, e per noi ancora è tempo di grazia, possiamo usarle. Giacomo 3,5, così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Ho dovuto pensare, leggendo questa parola, all'ultimo incendio in Australia. Migliaia di metri quadrati di foresta incendiate, e volevo portare oggi un fiammifero per mostrare come piccolo un fiammifero e basta per fare un grande fuoco. Così per esempio era in Australia. Dei giovani hanno acceso un fiammifero e il vento si è occupato del resto. Qui l'abbiamo letto, come piccolo questo fuoco e come grande la foresta che incendia, come piccolo un fiammifero. E poi migliaia di chilometri quadrati in fiamma perché qualcuno non è stato attento. E poi nel versetto 6, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dal Geenna, da fuoco al ciclo della vita. Poi versetto 8, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Tutto può domare l'uomo, ma la sua lingua non la può domare. E qui veniamo al punto, fratelli e sorelle, che noi veramente dobbiamo essere a disposizione di Dio, che ci sia una lingua cattiva in mezzo ai credenti, che Dio la nostra lingua per mezzo del fuoco la possa purificare e che con lo Spirito Santo la possa, ci possa riempire con lo Spirito Santo affinché possiamo proclamare le grandi opere di Dio. Si potrebbe leggere ancora. Nel versetto 8 abbiamo la risposta, ma il frutto della giustizia viene seminato per quelli che sono operatori di pace. Nella nostra traduzione è scritta beati quelli che cercano la pace. Uomini che cercano la pace, e questo è in armonia con quello che Paolo scrisse, che dell'uomo fece dell'uomo un portatore di pace. In Giacomo 4, versetto 11 e 12, non spallate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello o chi giudica il fratello parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice. Versetto 12, uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Quindi nemmeno non giudichiamo più. La lingua dobbiamo mettergli il freno, essere a disposizione l'uno per l'altro, pregare l'uno per l'altro. Ho due citati del fratello Branham. In questa predica lui si rivolge, in questa predica il segno nella pagina 38 parla alla Chiesa così: mentre noi vediamo i tempi potenti, i segni potenti nel nostro tempo, è per noi un avvertimento che il tempo si è avvicinato. O ricevetelo sul serio. Noi dovremmo amarci gli uni gli altri. Noi dovremmo amarci gli uni gli altri così come Lui ci ha amati. Così anche noi dobbiamo amare gli uni gli altri. E poi dobbiamo trovarci in un amore del genere. Non parlate mai qualcosa di male uno dell'altro. Se uno fa uno sbaglio, allora pregate per lui, perché noi tutti siamo davanti a Dio, siamo fratelli e sorelle. Vivete una vita divina, vivete così come deve essere per figliole e figliole di Dio. Vivete in modo umile, e che nulla di cattivo venga nella vostra mente o nel vostro cuore, ma rigettate questo quando bussa alla vostra porta. Mandatelo via, dite semplicemente: noi siamo sotto il segno e andate avanti, mostrate che voi state sotto il sangue. Noi siamo le due cose, sotto il sangue dell'agnello, sotto il sangue del nuovo patto, e siamo anche sotto la guida dello Spirito Santo. Poi un'altra citazione: voi dovete amarvi gli uni gli altri. I credenti si devono separare dal mondo. Qui voglio fare un'osservazione. Io apprezzo dappertutto che i nostri giovani non vanno per la grande via nella perdizione, non sono andati per questa via. Io apprezzo che Dio ha fatto grazia e rispetto nei giovani. Non vi posso dire, in America i giovani credenti vanno una volta alla settimana al cinema, perché devono essere nel mondo. Noi non siamo estranei al mondo. Io penso che nessuno di noi è estraneo al mondo. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. E anche i giovani non vogliono andare per la larga strada, perché il nemico, quando attira in qualche cosa, Dio ammonisce dall'avvertimento. Leggiamo ancora: separati dal mondo, non prendete le cose alla leggera. Voi che ascolterete i nastri, prima non c'era nessuna predica stampata, c'erano solo le cassette. Voi che ascolterete i nastri, voi uomini e donne, ascoltate. Se mi avete mai creduto, allora credetemi ora. È tempo di finirla con i litigi fra di noi. Credete il messaggio della Bibbia, credete a Gesù Cristo, amate e apprezzatevi uno l'altro. Uomini, state attenti alla vostra moglie, alla vostra famiglia, portate la famiglia insieme, perché l'agnello era per tutta la famiglia, non solo per uno. Tutta la casa doveva essere riunita insieme, tutti dovevano essere dentro. Noi dovremmo amarci gli uni gli altri. I credenti devono separarsi dal mondo. Voi, mio popolo, separatevi, non toccate nulla di mondo. Riepiloghiamo di quello che si tratta questa sera. Si tratta che il nostro Signore non è soltanto la prima pietra del fondamento, ma anche la pietra finale, che Lui disse: io edificherò la mia chiesa, e Lui l'edifica, Lui chiama adesso fuori e Lui porta a compimento secondo il piano originale, sotto l'operato soprannaturale dello Spirito Santo. E io lo dico sinceramente, abbiamo già vissuto l'operare dello Spirito Santo, anche se leggiamo Giovanni 14 e 16, ma il nostro tempo passa. Lo Spirito convince di peccato, dall'incredulità, è tutta l'opera dello Spirito Santo. Leggiamolo dall'Evangelo di Giovanni, Giovanni 16, qui è scritto dal versetto 7: Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Siate sinceri. Non è successo questo in noi tutti. Dio non ci ha condotti a questo, non ci ha dato la rivelazione. Abbiamo potuto credere da noi stessi? Abbiamo saputo la via o l'abbiamo conosciuta? No, era tutto grazia che a noi ci è stata data. Quando sarà venuto, lo Spirito Santo convincerà il mondo, aprirà gli occhi al mondo. Tutti quelli che sono chiamati e eletti, Lui, il Signore, apre gli occhi. Noi tutti eravamo in mezzo agli increduli e il Signore ci ha chiamato sotto la predica, per mezzo del Suo Spirito ha operato e ci ha convinti. Qui è scritto, aprirà gli occhi al mondo in quanto al peccato. E il fratello Branham particolarmente ha parlato del peccato. Il peccato all'inizio è l'incredulità. Se voi non credete che io sono, dice il Signore, allora morirete nei vostri peccati. La fede che Dio ci ha dato è qualcosa di prezioso. Quindi il mondo aprire gli occhi, se ci ha aperto gli occhi a noi, allora diciamo Amen. Sì, ci ha aperto gli occhi per convincerci del peccato, perché non credono in me. L'incredulità è il peccato. Quanto al peccato, perché non credono in me, hanno rigettato la pietra angolare e si sono legati e sono caduti nella rete perché non hanno creduto. Se non credono, devono morire nei loro peccati. Versetto 10, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato, Satana è stato vinto, è stato giudicato, il serpente gli è stato schiacciato il capo, il nostro Signore il terzo giorno è risuscitato e ci ha portato la vittoria sopra il peccato, sopra il diavolo, su tutto. Abbiamo un Evangelo completo, un pieno Evangelo. E versetto 13, ancora versetto 13, quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Non l'abbiamo vissuto questo? Sì, l'abbiamo vissuto. E io mi permetto di dire che mai c'è stato un tempo nella terra dove lo Spirito Santo così profondamente ha condotto nella verità e ha potuto condurre nella verità, perché il tempo ancora non era compiuto. Riepiloghiamo di nuovo: tutte le promesse di Dio sono sì e sono Amen. E come al tempo di Mosè e al tempo di Giosuè viene narrato, tutte le promesse che Dio aveva dato, nessuna è rimasta incompiuta, tutte sono compiute. Le promesse di Dio non vacillano. Col suo sangue Gesù ha suggellato quello che parla nella parola. Giovanni dice: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. In Atti 1 il nostro Signore si riferisce a quello che Giovanni disse e lo dice nei primi versetti. Atti 1 versetto 5: perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. 10 giorni è successe quello che Dio nel profeta Gioele aveva promesso, divenne realtà. La Chiesa venne fondata, la prima predica fu fatta, il primo battesimo e 3.000 persone in un giorno l'hanno vissuto. Questo, che lo Spirito Santo li convinse di peccato, del giudizio, la convinte di tutto e chiesero: cari fratelli, preziosi fratelli, che cosa dobbiamo fare per essere salvati? E la risposta era: ravvedetevi e ognuno sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E poi leggiamo effettivamente, nero su bianco, nel versetto 41 in Atti 2, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. E quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. La predica di Pietro non avrebbe potuto far nulla senza l'operato soprannaturale dello Spirito Santo. E noi tutti portiamo in noi un profondo desiderio che lo Spirito di Dio voglia operare in un modo che si possa sentire. E io penso, fratelli e sorelle, sono convinto, e tutti anche che sono collegati con noi in tutto il mondo, e questo non basterà, che sono collegati con noi. L'importante è essere collegati con Dio, non solo con noi, non soltanto parlare il collegamento con Paolo, con Pietro, ma col Signore. E allora riceviamo ancora allora il collegamento con quello che il Signore ha detto e che gli apostoli anche hanno confermato e hanno illuminato. È lo stesso e per quanto riguarda il fratello Branham. Per prima è importante che noi abbiamo il collegamento col Signore, il collegamento col Signore, e poi quello che i servi hanno detto lo ritroviamo nella parola, e saremo benedetti da questo. Quindi nella fede chiediamo tutto a Dio, quello che Lui ci ha dato, che la piena redenzione venga manifestata e che il Signore possa arrivare alla meta con noi, nel nostro mezzo, che la nostra lingua venga purificata dal fuoco di Dio. Dio venne nel monte Sion nel fuoco. Dio è un fuoco consumante e la sua parola è come un fuoco, è come un martello che rompe le rocce. Tutto è scritto, tutto lo troviamo nella parola di Dio, e così abbiamo bisogno soltanto di credere, veramente di credere. Siate sinceri, Dio ha compiuto la promessa in quel tempo, non dovrebbe compirla in questo tempo. Che cosa si è cambiato in Dio? Nulla, tutto è rimasto come prima. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi, è lo stesso in eternità. La nostra preghiera sarà questa: amato Signore, fai con noi così come tu all'inizio hai fatto con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, che tutto il nostro essere possa essere sottomesso al servizio di Dio, che noi con verità possiamo dire non come voglio io ma come vuoi tu, non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta, che noi veramente in verità possiamo dire non vivo più io stesso, non il proprio io ma Cristo vive in me, che Lui stesso per me si è dato. Che Evangelio meraviglioso! E anche noi, per noi tutti possiamo viverlo oggi. Quindi ringraziamo Dio per il messaggio che ci ha dato. Ritorniamo alla parola. Includiamo tutto, e questo è il messaggio che precede la seconda venuta di Cristo. Il nostro Dio e Signore sia la gloria in eternità. Ancora una domanda: siete d'accordo con tutte le parole di Dio che abbiamo letto? Sì. Siete d'accordo? Le approvate? Dite: Signore, io sono qui, prendimi così, benedicimi, toccami, purifica, santifica, fai tutto quello di cui ho bisogno affinché tu arrivi alla meta con me, arrivi al tuo scopo con me. Al nostro Signore sia la gloria adesso e in eternità. Insieme loderemo la forza del sangue, della parola e la forza dello Spirito Santo. Le tre cose danno testimonianza. Noi ringraziamo Dio per la sua parola, per il suo sangue del nuovo patto, per la piena redenzione. Noi ringraziamo Dio per l'operato dello Spirito Santo nei nostri giorni. Lo posso menzionare di nuovo, il fratello Branham. Il Signore ha benedetto il fratello Branham in modo particolare. Dio così ci vuole benedire tutta la Chiesa, come il suo corpo la vuole usare, se Dio vuole. Domani approfondiremo ancora questo tema. Al nostro Dio sia la gloria in eternità. Amen. Alziamoci, cantiamo ancora un coro. Oh, io voglio vedere colui che morì. Abbassiamo i capi, rimaniamo in preghiera, e io voglio domandare se ci sono delle richieste particolari nel nostro mezzo o dappertutto nel mondo. Che Dio, tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutte le chiese, tutti i singoli che sono collegati via internet, che ascoltano la parola, che tutti possono essere incoraggiati e sapere il Signore compie la sua opera con la sua schiera che ha chiamato fuori, che, con quelli che credono e che stanno attenti a quello che lo Spirito dice alle chiese e che ascoltano col cuore e credono come la Scrittura dice. Per noi rimane solo una cosa: ringraziare Dio. Quanti sono nel nostro mezzo che hanno una richiesta particolare? Ricevetela in fede. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Non è che diventeranno, sono diventate realtà. Dio ha compiuto la redenzione in Gesù Cristo nostro Signore. Siamo riconciliati con Dio, la nostra colpa è stata cancellata. Noi siamo la proprietà del nostro Signore per tutta l'eternità. Lui ci ha chiamato fuori da tutti i popoli, lingue e nazioni, affinché noi in questo tempo possiamo ascoltare la sua promessa parola rivelata. E per mezzo dello Spirito Santo possiamo ricevere la rivelazione. Il suo Spirito ci conduce in tutta la verità. Abbiamo delle malattie, delle distrette, dei legami, qualunque cosa possa essere. Allora insieme vogliamo portarlo davanti al trono di grazia del nostro Dio. Volete alzare la mano? Grazie, grazie. Sì, sono tanti. Oh Dio. Fratello Schmidt, prega tu e poi pregherò anch'io e noi tutti pregheremo insieme e crederemo. Signore nel cielo, tu Dio della grazia, tu che in Cristo Gesù ti sei rivelato e hai dato la promessa, non solo hai dato la promessa, l'hai compiuta. Ti ringraziamo che noi a te, l'Iddio vivente, possiamo rivolgerci, possiamo venire a te con tutte le nostre richieste, con tutte le nostre distrette e anche con tutta l'allegrezza che tu ci dai per mezzo della tua parola. Ti ringraziamo che tu sei ancora lo stesso, tu non sei cambiato, Signore. Tu eri il primo, tu sei l'ultimo. Tu sei lo stesso ancora. Ti ringraziamo che tu hai fatto l'inizio, tu porterai a compimento, Signore Gesù. Veniamo insieme e ti chiediamo tutto quello
che
Tu sei colui che risponde, Signore. Tu alla croce hai aperto le tue mani per afferrare tutto, per circondare tutto. Tu hai compiuto ogni cosa lì, la redenzione, la liberazione. Grazie, Signore. E noi ti ringraziamo per tutto, che tu accendi il fuoco del tuo Spirito nella tua Chiesa. Ti ringraziamo per questo. Amen. Crediamo solo a Bifè, solo a Bifè. E adesso vogliamo farlo di Pensiamo a Luca 1. Tu hai ricevuto grazia perché tu hai trovato grazia davanti a Dio. Il Signore ci parla oggi e ci dice: voi che avete trovato grazia, come uomini che hanno trovato grazia davanti a Dio, e fratelli e sorelle, ricevete così come viene. Adesso pensiamo a Isaia 6, quando il profeta era nella presenza di Dio e noi siamo nella presenza di Dio, e disse: io sono un uomo con le labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E poi successe che un tizzone venne preso dall'altare e le sue labbra, la sua lingua venne toccata. E il Signore disse: chi sarà il mio messaggero? Chi manderò?
E
il grande profeta, e diventò il più grande profeta di Dio nel Vecchio Testamento, scrisse 39 capitoli, e poi viene il capitolo 40, consolate il mio popolo, e venne indicato il Nuovo Testamento, e così come tutta la Bibbia, 66 capitoli, così Isaia ha il 66 capitoli, come ci sono anche 66 libri nella Bibbia. Oggi, fino al nuovo cielo e la nuovo cielo e la nuova terra, adesso chiedo a tutti di chiudere gli occhi, nessuno guarda, tutti chiudono gli occhi, aprono i cuori e credono che il Signore è presente, che tutte le promesse sono sì e amen, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sentitevi liberi di alzare e di mettere la mano dove volete, che Dio faccia un miracolo. Sentitevi liberi, e se qualcuno viene condotto di mettere la mano nella lingua, che lo faccia, e dica: Signore, fai con me come in Isaia, come in Atti 2, nella fondazione della Chiesa. Oh Signore, purificami col tuo fuoco, riempimi col tuo Spirito Santo, e tutti quelli che sono diventati credenti e si vogliono lasciare battezzati, domani hanno l'opportunità per questo. Il nostro Signore chiama gli ultimi fuori. Preghiamo insieme adesso e crediamo insieme. Amato Signore, noi siamo davanti al tuo volto, come tuo popolo, come la schiera comprata col tuo sangue. Tocca la mia lingua, oh, tocca le mie labbra, oh Signore, toccali, fai grazia a gloria del tuo nome, oh Signore, libera, guarisci, benedici. Tu sei lo stesso ieri, oggi e lo stesso in eternità. Dacci qualcosa di nuovo, un nuovo inizio, una breccia per mezzo del tuo Spirito Santo. Alleluia. Ricevete quello per cui pregate. Alleluia. Alleluia. Sia lodato Dio. Lodatelo. Lodatelo, lodate la forza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Alleluia. Signore, tutta la Chiesa sia consacrata a te, sia consacrata a te. ogni lingua, ogni bocca, tutte le labbra siano consacrate a te. Alleluia. Purifica, tocca. Oh Signore mio Dio, vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore, soffia, oh non rimanere lontano. Alleluia. Alleluia. La tua venuta è vicina, oh Signore. La tua venuta è vicina. Oh, porta a compimento la tua Chiesa. Compi l'opera tua. Alleluia.
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 Alleluia. Christ sei Gott.
Sia ringraziato Dio. Sia ringraziato.
Alleluia.
Dio. Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia. Alleluia. Oh God. Oh God. Oh God. Alleluia. Alleluia. Preis sei unserem Gott. O Gott, sind noch einige,
ci sono alcuni che vogliono
Gott neu,
vogliono
oder vielleicht auch zum ersten Mal
nuovamente o magari per la prima volta consacrare la loro vita a Dio di cuore e che vogliono diventare veramente dei credenti biblici e che vogliono andare per la via dell'obbedienza che adesso succeda, particolarmente tutti i giovani, tutti quelli che vengono aggiunti nuovi, che Dio il Signore vi dia questa esperienza meravigliosa della conversione, del rinnovamento, della nuova nascita, per grazia vi possa dare questo e naturalmente a noi tutti. E poi il battesimo con lo Spirito e col fuoco che noi tutti possiamo messi al possiamo essere messi al servizio del Signore e che Lui può portare la sua opera a compimento. A Lui sia la gloria e l'onore. Io sento che lo Spirito di Dio è ancora all'opera. È ancora all'opera. Il nostro desiderio è grande e diventa sempre più grande che tutte le promesse diventino realtà e che Dio ci può dare un nuovo inizio. Tutto è nella crisi in tutto il mondo. Ci sono anche la Chiesa è in una crisi, tante direzioni, tanti insegnamenti, tante dottrine, ma il Signore chiama il suo popolo insieme sotto la sua parola. E Lui metterà fine alla confusione babilonica in mezzo al messaggio. Lui si manifesterà e tutti quelli che sono nati da Dio e che portano l'amore di Dio, come abbiamo ascoltato all'inizio, portano l'amore verso la verità nel loro cuore. E come abbiamo ascoltato, come possiamo amare Dio se non lo vediamo, se non possiamo amare il nostro fratello che vediamo? A partire da oggi parliamo soltanto del bene l'uno dell'altro e tutto il resto lo portiamo al Signore. Lui farà ogni cosa bene. E la miglior cosa è se noi siamo attenti a Giacomo e che ci guardiamo nello specchio, non in una lente di ingrandimento, ma nello specchio, per vederci noi stesso. Noi vogliamo fare questo nella presenza di Dio, vogliamo guardarci nello specchio della parola e allora diciamo con Isaia: io sono un uomo dalle labbra impure e abito in un popolo con le labbra impure. E poi viene, e poi succede che il sacro fuoco di Dio viene dall'altare, tocca la nostra lingua e lo Spirito Santo scende affinché noi con una lingua purificata possiamo annunziare le grandi opere di Dio e che tutte, e questo in tutti i popoli, lingue e nazioni. Oh Dio, quale privilegio tu ci hai dato in questo tempo. Anche la grazia che le frontiere sono cadute, che tutti dall'est e dall'ost possono venire insieme. E amato Signore, per mezzo del tuo profeta hai lasciato dire: se quando Berlino non sarà più divisa, allora l'impero romano verrà di nuovo fuori come era all'inizio, come era prima. Non hai mostrato la sposa dell'est, non l'hai mostrato come succederebbe, è successo. E noi ti ringraziamo, o amato Signore, se noi mettiamo tutto questo nella nostra mente, se pensiamo a come tu hai parlato e come hai condotto, allora ci rimane soltanto un ringraziamento. Grazie, alleluia. Benedetto è il tuo popolo che in questo tempo ascolta la tua voce. A te sia in eternità ogni gloria. Hanno le due sorelle un cantico che vogliono cantare? Allora vogliamo rimanere in preghiera e poi preghiamo insieme e avere fiducia nel Signore. Lui farà ogni cosa bene. Come il coro. No, le due sorelle vengono già più vicino a casa. Possiamo cantarlo dopo.
Ja, mein Gott, ja, mein Gott, ja.
Die Liebe Gottes ist viel mehr, als eine Zunge sagen kann. Sie reicht hinaus zum höchsten Stern und greift zu tiefsten Sündenbahn. Ihr schuldbeladene Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Sein ihr Entkind versöhnte er, vergab die Sünden ihm. O liebe Gottes, reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn einst entschwindet diese Zeit und irdische Reiche hier vergehen, wenn Menschen, die nie beten wollten, zu Berg und Fels um Hilfe flehen, dann bleibt die Liebe Gottes stehen, so grenzenlos und rein. sein. O liebe Gott, es reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein. Wenn wir das Meer mit Tümpel füllten und wär der Himmel Pergament, wenn jeder Hahn wär eine Feder, so dass man damit schreiben könnt, die Liebe Gottes aufzuschreiben, das weite Meer verzehrt. Wir könnten Bücher alles fassen, wär noch so groß ihr Wert. O liebe Gott, es reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Licht der Heiligen sein. O liebe Gott, es reich und rein, so grenzenlos und rein. In Ewigkeit soll diese Liebe das Lied der Heiligen sein.
Amen. Das wird es auch. Ja, das wird es auch. Ohne Anstrengung.
Senza che noi ci affatichiamo per questo. Sia lodato e ringraziato il nostro Dio. Anche questo è grazia e amore. Che noi in questo tempo la sua parola in originale, senza averla cambiata, possiamo crederla e ascoltarla. Noi quello che possiamo fare è metterci a disposizione di Dio. A Lui sia la gloria. E ancora io lo amo.
Singen wir es auch in Englisch.
Dio il Signore benedica tutti, in tutti i popoli, lingue e nazioni, dall'est all'ovest, dal sud al nord. Lui alzi il suo sguardo sul suo popolo dappertutto, da tutte le nazioni e sul suo popolo di Israele per grazia, che Lui porti a compimento la sua opera con la Chiesa e che porta a compimento la sua opera con Israele. Succederà nel nostro tempo. Maranata, il ritorno del Signore è vicino. Siate benedette con la benedizione dell'Iddio onnipotente e pensate a questo, solo l'amore perfetto entrerà lì. Solo l'amore perfetto, Dio è amore. Alleluia. Cantiamo ancora un altro coro.
Hat uns gesegnet.
Sì, Lui Amen. Ci ha benedetto. Amen.
Amen. Amen.
Salutatevi gli uni gli altri.